quanto possa essere interessante, importante, inevitabile studiarsi un manuale, la cosa bella del diritto non sta nei libri. Non a caso in America si studia in maniera completamente diversa, sono molto limitati anche quei metodi, ma dall'inizio del Novecento si è imposto uno studio casistico in base al principio che i principi di common law sono talmente autoevidenti che chiunque, anche un cretino, cioè un studente universitario del primo anno, può tranquillamente capirli leggendo le sentenze. Ne escono dei giuristi, diciamo, certe volte diciamo ingenui. E noi invece siamo legati a uno studio concettuale, sistematico, eccetera, per cui vi vengono somministrati pacchi e pacchi volumi di manuali dove i casi si perdono. Entrambi sono sbagliati perché il diritto è una risposta a problemi e se i problemi non sono spiegati, che cosa si capisce del diritto? Diventa uno studio mnemonico, cosa che io aborro, essendo sostanzialmente privo di memoria. Tutto proiettato il futuro. Allora, io volevo presentarvi due casi per farvi capire come una cosa è leggere la Costituzione, leggere il manuale e capire cos'è la libertà personale, cos'è il domicilio, cos'è la corrispondenza in Zweite. Un'altra cosa è imbattersi in problemi. E i problemi sono i più diversi. Ve ne ho scelti due, un po' sul versante, diciamo, sessuale, perché sono problemi in cui sono casi in cui si affrontano scenari di diritto che nella Costituzione non sono presenti. La Costituzione è stata scritta negli anni 40, la pruderie era massima, per cui in genere la parola sesso non veniva neanche pronunciata. E solo che questo costituisce una parte della nostra vita che crea una serie di problemi. E il caso del transessuale è il primo di questi problemi. Ed è talmente complicato questo problema, ho già fatto due volte questa cosa, che ne sono uscite un bel po' di sentenze, come vedete, che adesso vi ho sintetizzato, per tutte linkate, in modo se vi interessa andare a leggere cosa, cercando di tirare fuori non la massima, ma le citazioni. Cioè, non voglio dirvi che cosa ha deciso la Corte, perché ce ne può fregare di meno, ma mi interessa citarvi il modo con cui la Corte fissa i punti, le rationes decidendi, cioè i punti di diritto che applica. La prima riguarda la legge sulla rettificazione anagrafica del mutamento di sesso, è del 1985. Vi sottolineo l'anno perché tenete presente che sono temi che si sono sviluppati lentamente nella coscienza sociale, no? Ieri abbiamo visto che cos'è il buon costume e come il buon costume abbia segnato una forte evoluzione nella coscienza sociale e che questo naturalmente penetra nel diritto, e penetra nel diritto non soltanto attraverso le clausole generali, come appunto il buon costume, ma anche nella concezione delle cose. Allora, la Cassazione impugna la legge che consente all'individuo di rettificare anagraficamente il suo sesso in seguito a un cambiamento di sesso. Per cui c'è un problema di un riconoscimento legale di un mutamento che invece è un mutamento fisico che a quel tempo, tra l'altro, doveva essere chirurgico. È interessante, vedete, che la Corte si muove tra un riferimento alle conoscenze scientifiche e una citazione di giurisprudenza tedesca del Bundesverfassungsgericht, cioè della Corte Costituzionale tedesca. Invero, allo stadio attuale delle conoscenze scientifiche, si riconosce che la sindrome transessuale, qui si parla di sindrome, come se fosse una sorta di malattia, non può essere efficacemente curata né con terapie ormonali né con interventi di psicoterapia e che soltanto l'operazione chirurgica, demolitoria e ricostruttiva, può dare risultati positivi, come è stato verificato nella grande maggioranza dei casi considerati. Questa è una premessa di fatto, è quello che la conoscenza scientifica fissa in riferimento al cambiamento di sesso. Nel transessuale, infatti, l'esigenza fondamentale da soddisfare è quella di far coincidere il soma con la psiche, come ebbe ad esprimersi appunto la corte tedesca, e a questo effetto di norma indispensabile il ricorso all'operazione chirurgica. Questo è il quadro che delinea. La corte sta ragionando di un diritto a riconoscimento di una situazione di fatto. Io ho cambiato sesso, ciao a tutti, e il problema è un problema medico chirurgico, dice la Corte, ma quello che è il diritto è che questo cambiamento sia trasferito in un atto anagrafico, e la legge lo prevedeva, ma la Cassazione l'ha impugnata dicendo questa è violazione di una serie di norme che non vi dico quali, ma tra l'altro il diritto alla salute, il divieto di disporre del proprio corpo fisico, l'articolo 29 di cui dopo parleremo, che è l'articolo che riconosce il matrimonio. E la Corte dice no, qui c'è un diritto dell'individuo alla identità sessuale. Base? La Corte non lo dice. Tutto il ragionamento che fa la Corte prescindere dall'individuare uno specifico riferimento costituzionale. Qual è la base giuridica su cui si afferma un diritto? Da come la mette la Corte, ma non lo dice espressamente, la base è sostanzialmente riconosciuta nell'articolo 32 come diritto alla salute, e quindi la ricongiunzione di soma e psiche è un diritto alla salute, e il diritto è l'articolo 2. L'articolo 2, che è quella norma che dice la Repubblica riconosce e protegge i diritti fondamentali dell'individuo. Ma no, la giurisprudenza della Corte aveva sempre affermato che i diritti fondamentali dell'individuo sono quelli che la Costituzione dice essere i diritti fondamentali. Per cui non c'è i diritti inviolabili, scusate, dice, non c'è una apertura. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. E la Corte ha sempre detto che i diritti inviolabili dell'uomo non sono diversi da quelli che seguono dall'articolo 13 in poi. Sono i diritti costituzionali. E con questa sentenza, non è la prima, ma ci sono, la Corte sembra incominciare a aprire il catalogo dei diritti. Non vi dico quanto si è scritto su questa cosa, se il catalogo dei diritti sia aperto o chiuso, che è un problema un po', come dire, attardato culturalmente, no? Perché nel frattempo ogni categoria dei diritti ha ampliato la sua sfera. È ampliato la sua sfera anche sospinto da un lato dalla coscienza sociale, come dice la Corte, ma anche dall'evoluzione tecnologica, per cui la comunicazione non è più quella dei nostri costituenti, si è evoluta perché le tecniche di comunicazione si sono evolute, per cui tutti i diritti hanno una continua rivisitazione ed espansione della loro portata semantica. Avete già usato oggi la parola semantica? Usate, è cioè un corso di, come dire, allargate il vostro dizionario. Soprattutto l'X al posto del per, mi raccomando, usatelo. Ho visto che si usa un po' di meno. L'articolo 2 è stato spesso invocato in questi processi, perché l'articolo 2 sembra espandere il catalogo dei diritti, e molti studiosi hanno detto che l'articolo 2 è un catalogo aperto, il che vuol dire che può essere rivendicato sempre. Un bel giorno la Corte, per esempio, ha fissato nell'articolo 2 il diritto all'abitazione. L'uomo ha un diritto all'abitazione, la Costituzione glielo riconosce, no, parla della proprietà, che è una cosa diversa, anzi, giornalmente si accerta che è opposta al diritto all'abitazione, perché se io sono barbone e ho diritto all'abitazione, perché anche i barboni hanno i loro diritti, che cosa faccio? Vado a occupare abusivamente una casa e mi scontro con la proprietà privata. Oggi, se qualcuno ha sentito il giornale radio della RAI, avrà sentito Sabino Cassese che diceva che la proprietà privata va difesa e quindi è chiaro che deve essere così, perché c'è un provvedimento che ha condannato la pubblica amministrazione a pagare le spese al proprietario dei danni provocati dall'occupazione abusiva, visto che lo Stato deve proteggere la proprietà, dice la Costituzione. Come vedete, ci sono un po' di problemi. E la Corte un bel giorno ha detto c'è un diritto costituzionale all'abitazione e lo ha incardinato nell'articolo 2, che quindi sembra avere anche un aspetto, come dire, promozionale, non, scusate, un aspetto creativo, cioè essere fonte di diritti continuamente nuovi. Dove sono? Qui. Bene, passano gli anni e la Corte si ritrova, e questa è la slide successiva, sì, 2014, di fronte nuovamente a un aspetto del transessualismo, è quello che passa sotto il titolo di divorzio imposto. Perché dice la legge che quando uno cambia sesso e lo certifica anagraficamente, immediatamente il matrimonio pre-contratto è sciolto. Capita a una coppia, immagina quanto è stato semplice per loro, che uno dei due coniugi ha cambiato sesso e per cui si sono trovati sposati pur avendo lo stesso sesso. E questo è considerato ancora in Italia un tabù, perché le coppie devono essere eterosessuali, se legalmente sposate. Però la questione è, non è che ci siamo sposati avendo lo stesso sesso, è che eravamo sposati e siamo diventati in seguito dello stesso sesso. E quindi la Cassazione solleva la questione, e la questione viene risolta dalla Corte in questo modo. Il parametro costituzionale di riferimento per una corretta valutazione della peculiare fattispecie in esame non è dunque quello dell'articolo 29, invocato in via principale dallo stesso collegio rimettente, poiché, come già sottolineato da questa Corte, la nozione di matrimonio presupposto del costituente è quella stessa definita del Codice Civile del 42, che stabiliva e tuttora stabilisce che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. Cosa sta dicendo? Tu non puoi dirmi che il matrimonio imposto viola l'articolo 29 che garantisce il matrimonio, perché io stesso ho detto in una famosa e contestatissima sentenza del 2010 che in Italia il matrimonio è riservato a coppie di sesso diverso. È stato un caso celeberrimo in cui coppie omo sono andate dall'ufficio anagrafico a Venezia, a Ferrara, a Firenze e forse qualche altra parte, chiedendo di fare la partecipazione di nozze, e l'ufficiale anagrafico gli ha detto non posso farlo perché la legge lo vieta, e la legge non dice niente. Una cosa divertente è che la legge non dice niente, cioè la legge non parla di uomo e donna, parla di coniugi, nubendi, la coppia, e anche la Costituzione non dice nulla, la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ma non parla di uomo e donna, perché non si parla di sesso, mai. E c'è un precedente storico bellissimo, bellissimo, insomma. Voi sapete che il suffragio femminile è stato introdotto nel 1946 in Italia. Prima non c'era nessuna norma che vietasse alle donne di votare. La legislazione sabauda parlava di cittadini. I cittadini hanno diritto a votare. Ma non c'era scritto che i cittadini sono solo i maschi. Non c'era scritto. Tanto è vero che il grande Mortara, che poi divenne presidente della Cassazione, che era un giurista contro Fiocchi, anzi usato oggi contro Fiocchi, usate delle espressioni meno pertinenti, e fece una sentenza al Tribunale d'Ancona 1907, anno più anno meno, in cui riconosceva il diritto di voto alle donne, dicendo: non c'ho base legali per dire che cittadini si intendono solo i cittadini maschi e non anche i cittadini femmine. Legalmente era perfetta, cioè, anche perché Mortara la sapeva fare, non esistevano basi giuridiche per vietare il voto alle donne. La decisione arrivò in Cassazione e la Cassazione la cassò, dicendo: caro giudice, tu non puoi modificare quello che è il senso dato dalla comunità alle parole della legge. La comunità italiana da sempre ritiene che le donne non siano date il voto, non vi sto a spiegare perché, e di conseguenza tu con la sentenza non puoi modificare questo. Questo lo potrà fare casomai il legislatore, ma non il giudice. E la Corte Costituzionale non ha fatto una cosa diversa. In quella sentenza ha detto che i nostri costituenti avevano in mente la coppia tradizionale, quello è il matrimonio che loro avevano in mente e che non spetta alla Corte modificare questo, ma casomai al legislatore. Anzi, ha caldeggiato che il legislatore introducesse, dice la Corte, un po' eccessivamente, e introducesse una disciplina dei rapporti delle coppie omosessuali, benché sia preclusa la via del riconoscimento del matrimonio. Cioè, in qualche modo ha indurito il significato della parola matrimonio nell'articolo 29, dicendo significa necessariamente maschio o femmina. Poi un giorno dirà che non è proprio così, ma ci vogliono ancora un po' di tempo. Vedete, l'articolo 29 è una norma quasi ridicola, perché non ha senso. Lo definì una volta un ossimoro, perché riconoscere i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio è un ossimoro, perché il matrimonio è un istituto giuridico. Non è che l'uomo primitivo nella grotta si sposasse, no. Non è così. La società naturale è vero, cioè l'uomo tendenzialmente vive in famiglia, ha sempre vissuto in famiglia. Ci sono gli uomini, i colombi e alcune altre specie che hanno questa particolare organizzazione sociale familiare, la fedeltà e così via. Ma è tipico dell'istinto naturale dell'uomo, se vogliamo, della specie umana, quello di mettersi in famiglia. Poi bisogna vedere che cos'è la famiglia, cosa si intende per famiglia. E questo cambia nei contesti culturali e sociali. Mentre il matrimonio è un artificio giuridico. Il matrimonio per i romani, chiedete alla mia collega come si svolgeva, non aveva neanche delle formalità, è diventato un sacramento molto tardi, il Concilio di Trento diventa veramente un sacramento il matrimonio, perché prima c'era il peccato originale, da cui tutti nasciamo. Senza peccato originale, ragazzi, no, non si nasce, e di conseguenza c'era un qualche problema teologico molto complicato. E questa norma si capisce soltanto perché a un certo punto, con una votazione che è andata, mi pare, per 3 voti di maggioranza, hanno tolto la parola che seguiva matrimonio, che era indissolubile. Allora, se voi la leggete con la parola indissolubile, la frase ha un senso compiuto, come città naturale fondata sul matrimonio indissolubile, divieto di divorzio. E questo ha fatto saltare, poi è rimasta questa arcata, che è un'arcata senza un pilastro, nel senso che fondata sul matrimonio, e allora E poi c'è la seconda parte, che è il matrimonio ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare, che anche questa è una di quelle norme che afferma un principio e nel frattempo anche lo limita, no? Cioè l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi è temperata dai limiti stabiliti a garanzia dell'unità familiare. Sapete che cosa vuol dire questo? Vuol dire che nella stessa giurisprudenza costituzionale c'è stata un'evoluzione lenta e spesso tardiva. C'è una sentenza degli anni 60 sull'adulterio femminile, che è una cosa, meriterebbe leggere, una volta la leggevo sempre perché è una cosa che merita, per capire anche come un paese evolve, no? E il codice penale puniva l'adulterio femminile, ma non quello maschile, che sembra che quel principio di eguaglianza non ci stia bene insieme, no? E la Corte ha detto no, è giusto, perché pensate ai figli. L'uomo è cacciatore, per cui peccatuccio, cosa vuoi? Ma la donna, i figli che si immaginano la loro madre nelle braccia di uno sconosciuto, è scritta così. Cioè l'immagine della donna, angelo del focolare, è un'immagine talmente scolpita che veniva letta in Costituzione. Pochi anni dopo, la Corte, a cui hanno riproposto la stessa questione, rispose quasi quasi sfottendo se stessa, dicendo ormai è obsoleta l'immagine della donna angelo del focolare, che cavolo volete, ci deve essere parità tra i due coniugi, di conseguenza il reato solo per la donna è illegittimo ed è stato cancellato. È una evoluzione della coscienza sociale che c'è stata molto negli anni 70, che ha portato alla riforma del diritto di famiglia, e quello ha cambiato radicalmente la giurisprudenza della Corte Costituzionale. Una legge ordinaria che cambia la giurisprudenza della Corte Costituzionale perché evoca un'immagine di società che è diversa da quella di 10 anni prima. Per cui la Corte è arrivata a dire che l'articolo 29, e lo ha detto nel 2010, fotografa una situazione tradizionale del matrimonio tra uomo e donna, escludendo che si possa aprire al matrimonio omosessuale, ma questo è un punto di arrivo in cui la Corte, tra l'altro, apre anche una bella porta, dicendo che è necessario che il legislatore disciplini i rapporti giuridici tra i coniugi omosessuali, come se poi il matrimonio fosse solo definizione dei rapporti giuridici, no? Questa è la cosa anche che lascia un po' perplessi. Non è che io sia un cultore dell'idea del matrimonio, ma se c'è un significato nel matrimonio, a parte la pensione di reversibilità, che non è una cosa su cui si può scherzare, una certa età, e i rapporti economici, c'è anche l'aspetto sociale. E se le organizzazioni omosessuali chiedono a gran voce la parificazione del matrimonio gay col matrimonio tradizionale, è probabilmente perché vogliono tutto quello che di riconoscimento sociale c'è attorno al matrimonio. Si fa la gran festa, vengono i parenti, i vicini, lacrime e lacrimucce, le robe kitsch tremende dall'abito di sposa alla torta nuziale, le bomboniere. Ma tutto questo serve allo scopo. Da quel giorno tu sei una coppia e sei quel nucleo sociale a cui fa riferimento la Costituzione, sei un nucleo sociale riconosciuto. Per cui dal giorno dopo, se lo sposo o lo sposa va al bar a braccetto con una persona diversa da quella con cui si è sposato, il nucleo sociale magari agisce e fa la spia. Comunque, capite, sono problemi che di tensione tra quella che è una norma giuridica e quella che è la coscienza sociale in cui quella norma vive, per cui non c'è da cambiarsi se un giorno la Corte Costituzionale supererà anche il tabù che ha messo con la sentenza qui citata. In questa sentenza la Corte fa un passo ulteriore interessante, pertinente invece al riferimento al precetto dell'articolo 2. Allora, quello che non ha fatto quella prima sentenza sui transessuali, appiccicare la questione dell'articolo 2 Costituzione, lo fa qui. A riguardo questa Corte ha già avuto modo di affermare nella richiamata sentenza, quella sul matrimonio omosessuale, che nella nozione di formazione sociale, nel quadro della quale l'articolo 2 dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili, è da annoverare anche l'unione omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso. Vedete, la Corte cita l'apertura fatta nella sentenza che aveva chiuso la porta al matrimonio omosessuale, dicendo va invece aperta la porta all'alternativa che quella particolare formazione sociale, che è la coppia omosessuale, che è riconosciuta implicitamente dall'articolo 2 Costituzione. Quello è il parametro. E guardate com'è il dispositivo, così ripercorriamo quelle che sono le sentenze della Corte Costituzionale. Guardate la lunghezza di questo dispositivo. Dichiara l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedono, per cui una sentenza additiva, segue la norma che viene addizionata. La legge resta intatta, è una sentenza di accoglimento che dichiara illegittima la legge, ma non per quello che c'è scritto, ma per quello che implicitamente si esclude in via interpretativa, e cioè che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio, la cessazione degli effetti conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato, con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti e gli obblighi della coppia medesima con le modalità da statuirsi dal legislatore. Beh, che cosa vuol dire? Questa passa per i commentatori come un esempio di sentenza additiva di principio, che non stai addizionando una norma che il giorno dopo applichi. Cioè il giudice che ha sollevato questa questione, mettete nei panni del giudice che solleva questa questione, sospende il giudizio era sull'impugnazione dei coniugi omosessuali che erano sposati prima del cambiamento di sesso. In forza di questa sentenza, che cosa fa il giudice? Bisognerebbe andare a vedere come se l'è cavata, perché qui non sta dicendo che illegittima è la legge e per cui lui può mantenere in piedi il matrimonio, no, sta dicendo che la legge è illegittima nella parte in cui non prevede che il legislatore introduca una figura diversa dal matrimonio, ma che riconosca i diritti dei coniugi, per cui il matrimonio deve essere sciolto. A sentire questa sentenza, deve essere sciolto, ma deve essere introdotto una forma di riconoscimento della formazione sociale. Ma chi la fa? Il giudice? No, lo deve fare il legislatore. E il giudice che fa? Capite? Sono delle sentenze in cui la Corte non adempie al suo compito, a mio avviso. Sono sentenze sbagliate. La Corte ogni tanto fa delle sentenze sbagliate, quelle per esempio sulle leggi elettorali, a mio immodesto, non vedo perché devo essere modesto, avviso, sono delle sentenze sbagliate. Sbagliate perché non doveva svaccare così il criterio della rilevanza e poi hanno creato anche qualche problema. Ma altra è la strategia corretta, perché la Corte sta muovendosi come se fosse la Corte dei diritti. Ma in Italia i giudici dei diritti sono i giudici ordinari. Uno difende il suo diritto e i suoi interessi, sempre e comunque, davanti al giudice ordinario o amministrativo. Poi se il giudice non riesce a amministrare la disciplina dei diritti, perché la legge che deve applicare gli sembra in contrasto con la Costituzione, si rivolge alla Corte. E cosa chiede la Corte? Tutela dei diritti? No, chiede la Corte che gli consenta di fare il suo lavoro senza ledere la Costituzione. Ma se la Corte gli risponde, ah, hai ragione, ma mi dispiace, questo è un compito che deve svolgere il legislatore, non adempie il suo dovere d'ufficio. Glielo dico in una maniera più brutale, sperando che qualcuno dei miei colleghi della Corte Costituzionale mi ascolti. Se queste cose anche si scrivono. Ma è grave questo modo di procedere. Allora, la Corte una volta queste cose le scriveva nella motivazione. Esortazioni. Erano le sentenze cosiddette esortative, noi abbiamo sempre studiato e catalogato in tutti i modi tutte le sentenze della Corte, e queste erano le sentenze esortative. È ora che il legislatore intervenga per regolare. Il legislatore non interviene, perché il legislatore italiano è molto più impegnato a discutere le stupidaggini, e gli vengono comunicate tutte le sentenze della Corte, c'è un apposito procedimento per cui anche arriva sul tavolo l'osservazione sulla sentenza, ma non danno seguito alle sentenze. E allora la Corte ha cominciato a spostarle nel dispositivo. Ma il dispositivo dispone, e questo disporre dovrebbe servire il giudice per risolvere la questione. Chiara Bregonzini già vi ha portato l'esempio della famosa sentenza sulla Robin Tax, in cui la Corte ha detto è illegittima ma non si applica ai casi presenti. Ma come non si applica? Ma chi sei tu per dire dove si applicano le sentenze della Corte? È la legge e la Costituzione che lo dice. Il problema è che questa sentenza dove si applica? Come si applica? Vedete, poi dichiara in via conseguenziale, questo io non ve l'ho spiegato perché non, insomma, non mi sembra il più, la Corte è legata al principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato. Può pronunciare la sua sentenza nell'ambito delle norme impugnate e dei profili fatti valere. Però la legge dice che quando la Corte pronuncia l'illegittimità di una legge, può in via conseguenziale, ecco la formula, dichiarare illegittime anche tutte le leggi che sono conseguenza di quelle leggi, o sono la fotocopia di quelle leggi relative a settori diversi. Questo è un suo potere che usa non moltissimo e non crea generalmente problemi, no? È inutile lasciare, togliere una legge e lasciare in piedi tutto quello che quella legge poi regola o ne consegue. Qui la Corte dichiara illegittima la disposizione del codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione bla 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 bla, bla ove entrambi di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con le modalità da statuirsi del legislatore. Anche qui, è il giudice che gli resta da fare. Finché non hanno introdotto il riconoscimento delle coppie omosessuali, il giudice non aveva lo strumento. Non poteva dire all'INPS, INPS, riconosci la pensione di reversibilità. No, non la poteva fare. E quindi era una sentenza che non dava le conseguenze giuridiche che sarebbero tipiche delle sentenze della Corte. Altro fronte, e qua siamo al 2015, siamo alla penultima sentenza, mio Dio, è la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. Allora, rispetto alle sue sentenze originarie sul fenomeno del transessualismo, qui la Corte affronta il problema, ma è proprio necessario fare un'operazione per cambiare l'apparato? E dice no, non è necessario, è un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, ma non è necessario. Ruolo di garanzia del diritto di identità di genere come espressione del diritto di identità personale è qui di nuovo l'articolo 2, oltre che l'articolo 8 della CEDU, che si occupa in realtà della vita privata, ma che è diventata la casa in cui la CEDU mette dentro cani e porci in fatto di diritti. E non ho molta simpatia per la CEDU, ma devo parlarvene, penso, domani, se trovo il tempo. E vedete qui espressamente riconosciuto come casa dove mettere il diritto l'articolo 2. Ultima sentenza, è di quest'anno, è la stessa cosa, esattamente lo stesso problema. Cita il suo precedente, l'interpretazione va ribadito, per cui ribadisce la sua sentenza, scusate, questa è una sentenza interpretativa di rigetto, in cui rigetta la questione perché il giudice poteva raggiungere il risultato costituzionalmente adeguato tramite l'interpretazione. Ma evidentemente i giudici non lo stanno facendo se un altro giudice solleva sostanzialmente la stessa questione. E quindi la Corte risponde, va ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico. Resta in piedi la necessità di un accertamento rigoroso, non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere. Come faccia il giudice accertare la transizione? Queste sono cose che la Corte non tocca. Non vorrei essere quel giudice, anche è un po' imbarazzante, no? Tu non devi portare il certificato medico che ti sei operato o ti sei operata, no? Però il giudice deve accertare che non solo tu avessi di intenzione seria, ma che anche hai un'oggettiva transizione dell'identità di genere. E qui voi potete immaginare come la patata sia consegnata alla scienza, no? Ci dovrebbe essere un medico che accerta qualcosa. E siccome l'identità sessuale non è una cosa così ortogonale, a quanto pare, tutto questo crea qualche problema. Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato infatti individuato affidando al giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali che concorrono a determinare l'identità personale. E quindi un'altra sentenza interpretativa di rigetto, il che significa che ancora una volta il giudice solleverà la questione dicendo: ma scusa, se Tizio mi arriva con il trucco da donna, i capelli e presto resta uomo, come faccio io a accertare il suo cambiamento? Quali esami clinici devo ordinare? Ci sono degli esami clinici che accertano l'appartenenza di genere? Questo è un problema che andrà avanti negli anni. La Corte non ha chiuso la questione, ha detto soltanto questa è la via per l'interpretazione, lasciando completamente al giudice il problema di che fare. Pausa.